La musica tra le righe, le colonne sonore dei libri.
Puntata del 24 aprile 2019.
Benvenuti a questa nuova puntata di La musica tra le righe, programma curato da Monica Nonno ed Erika Manni, con Francesco Mandica alla regia e alla console Mauro Tonini. La voce che state ascoltando è quella di Luca Morino, che vi condurrà nel viaggio musicale intercettato tra le righe del romanzo che ascolteremo oggi. Il titolo dell'opera è La fortezza della solitudine di Jonathan Lethem, libro uscito nel 2003 per Tropea, con la bella traduzione di Gianni Pannofino. Allora, l'origine del titolo è abbastanza eloquente, perché introduce subito uno degli elementi non protagonisti ma abbastanza centrali nella storia, e cioè i fumetti. In particolare quelli della Marvel e della DC Comics, tanto che la Fortress of Solitude, la base di Superman nascosta tra i ghiacci del Polo Nord, viene citata anche da Marlon Brando nel primo Superman, quello uscito nel 1978 con la regia di Richard Donner, quando dice: in questa fortezza di solitudine dovremo cercare di trovare insieme le risposte.
These are important matters, to be sure, but still matters of mere fact. There are questions to be asked. And it is time for you to do so. Here in this fortress of solitude, we shall try to find the answers together.
I fumetti, dicevamo, sono solo dei coprotagonisti del romanzo, così come lo è la musica nera, così come lo sono i temi trattati da Lethem mentre racconta uno spaccato di vita urbana newyorkese a partire dagli inizi degli anni 70. A differenza di altri romanzi, qui però il lettore non arriva mai a sentirsi protagonista nella storia, a interpretare uno dei personaggi, diciamo, ma piuttosto è un testimone delle vicende di Mingus e Dylan e del loro inesorabile disagio giovanile condito con i migliori ingredienti della vita di strada, cioè piccola violenza, droga, bullismo. Si avverte costantemente una sorta di predestinazione a cui i protagonisti tentano di opporsi con tutte le loro forze, ma che nel tempo finisce per prevalere. Complice anche una società americana ancora ben lontana dall'aver risolto le antiche conflittualità, quelle tra i bianchi e i neri.
Affermare che la storia sia principalmente ambientata negli anni 70 sarebbe riduttivo nei confronti di una decade che in realtà è la protagonista assoluta del racconto. I due ragazzini, Dylan Eptus, bianco, e Mingus Rudd, nero, non sono che gli attori comprimari residenti a Govanus, un quartiere di Brooklyn intriso di problematiche sociali e tensioni razziali, abitato da gente incazzata o, quando va bene, indifferente. Un laboratorio a cielo aperto dove uscire per strada significa, soprattutto se sei bianco, sfidare un mondo ostile per definizione, pronto a schiacciarti in nome di una rivalsa sociale impossibile da esercitare nei piani più alti della società. I due si conoscono per strada. Dapprima si scoprono entrambi amanti di fumetti, poi di canne. La loro amicizia sfida le leggi della sopravvivenza urbana, ma prosegue con alti e bassi mentre il tempo passa, i genitori invecchiano, le droghe invadono. La musica, altra grande protagonista, si trasforma come i vagoni del metrò e i muri del quartiere, sempre più ricoperti di graffiti. Alla radio il funk va per la maggiore, ma poi arrivano il rap e il punk e spazzano via tutto, comprese le barriere tra musica bianca e musica nera. Mingus e Dylan si incroceranno ancora a distanza di anni, dopo aver vissuto due adolescenze faticose ma diverse, per poi proseguire lungo strade completamente divergenti in un paesaggio americano sbiadito e rassegnato.
Dylan Eptus è una sorta di alter ego dell'autore Jonathan Lethem. Rivive le sue memorie e affronta le prove della strada a cui è sottoposto quotidianamente con un senso di rassegnazione che però non sfocia mai nel vittimismo. La situazione è quella: se vuoi sopravvivere devi mimetizzarti, vedere tutto ma fare spesso finta di niente. Devi metterti qualche moneta in tasca e il dollaro di carta, quello buono, infilato nei calzini, perché tanto già sai che qualcuno più forte o più bullo di te inizierà a chiederti se hai qualche spicciolo da imprestargli, e se non ce l'hai finirai come minimo con un braccio stretto intorno al collo e gente che ti rovista nelle tasche. Negli anni 70 Brooklyn andava così. mentre la colonna sonora di quei tempi rappresentava uno dei momenti più intensi, divertenti e creativi della musica moderna. Da soul, jazz e R&B si passò al funk, all'esplosione della radio in FM, alle prime testimonianze di proto-rap che divenne poi protagonista negli anni a venire. Insomma, un periodo veramente esaltante.
Dean Street era un'isola nel tempo, la scuola lontana milioni di chilometri, le madri che chiamavano a casa i figli, le luci interne dell'autobus accese proprio in quel momento, signore grasse che tornavano a casa dagli uffici dell'assessorato all'istruzione in Livingston Street, le loro forme stanche simili a denti neri dentro la bocca illuminata dell'autobus, Marilla che passava un milione di volte cantando It's true how sometimes you really do abuse me, you get me in a crowd of high class people, then you act real rude to me. La luce che svanisce ansiosamente, le luci dei lampioni ronzanti all'accensione, i loro pali arcuati decorati da impronte di scarpe da ginnastica a forma di boomerang, e Mingus Rude che diceva in un pomeriggio agli sgoccioli, senza scollare gli occhi da una vignetta di Marvel's Greatest Comics, in cui Mr. Fantastic si era trasformato in una sfera grande quanto una palla da baseball, con la faccia minuscola su cui si intravedeva l'indizio inconfondibile delle tempie ingrigite, reso con un dettaglio incredibile, per farsi sparare con un bazooka nella bocca vulnerabile di un altrimenti ostico robot alto 30 metri chiamato Tumazuma, il totem vivente. Tua madre se n'è andata? Sì, sono cazzi, ragazzo.
My friends feel as their appointed duty. They keep trying to tell me
Withers divenne famoso nel 1971 con il singolo estratto dal suo primo album Just As I Am. Il brano era Ain't No Sunshine, mentre nel 72 era questa Use Me che abbiamo appena ascoltato. La canzone, che forse qualcuno l'avrà riconosciuta, è stata coverizzata, come si dice, magistralmente da Grace Jones nel suo album Night Clubbing, ma anche da Al Jarreau e addirittura da Mick Jagger. Tra i personaggi del racconto, del nostro racconto, ci sono due figure a loro modo fondamentali, quasi antitetiche, ma anche con molti punti in comune. Si tratta dei padri dei due protagonisti, Barrett Rudd Jr. e Abraham Eppus. Il primo è stato il cantante dell'immaginario gruppo soul dei Distinctions, formazione che ha avuto un suo momento di grande successo, ma poi è stata dimenticata abbastanza in fretta. La sua casa è piena di vinili, memorabilia dei tempi d'oro. Sostanzialmente Barrett Rudd passa il tempo in casa vivendo di diritti d'autore e fumando marijuana che tiene in frigorifero assieme alle immancabili birre. Il padre di Dylan, invece, Abraham, disegna le copertine in una collana di libri di fantascienza e passa tutto il tempo che avanza, tutto il resto del suo tempo, a colorare a pennello i fotogrammi di un suo film che prima o poi spera di far uscire. Un punto in comune a entrambi è che sono stati abbandonati dalle rispettive mogli. Le madri dei ragazzi hanno fatto perdere le loro tracce e sono presenti e determinanti nel romanzo esclusivamente in funzione della loro assenza. Intanto i vinili che girano sul piatto di Barrett Rudd Jr. diventano ogni giorno più importanti.
Era assolutamente possibile che una canzone ti distruggesse la vita. Sì, la rovina musicale poteva piombare su un essere umano solitario e schiacciarlo come un insetto. La canzone, quella canzone, era mandata da chissà dove a stanarti, a tormentare la crosta di tutta la tua esistenza. Quella canzone era il tuo merdoso destino personale, manifesto come un brano pop trasmesso da tutte le radio. Come minimo, quella canzone era la colonna sonora della tua distruzione, il tema. I tuoi giorni si riducevano a un montaggio ridotto al battito del suo campanaccio, l'inesorabile linea di basso slappato e una voce cruda, una specie di ghigno cantato circondato da gemiti di piacere. Il balbettio e lo sgorgare di cosa? Basso tuba? Corno francese? Chitarra ritmica e tromba dalla tonalità beffarda. Il cantante avrebbe anche potuto puntarti una pistola alla testa. Come potevano aver lasciato che accadesse? Come potevano aver lasciato che accadesse alla radio? Quella canzone dovrebbe essere messa fuori legge. Non era razzista, non riuscirai mai a dimostrarlo, non ci provare nemmeno, quanto piuttosto contro di te.
Siamo nel 1976, quando Dylan Abdus sta per iniziare la seconda media. C'è un pezzo, Play That Funky Music, dei Wild Cherry, che scala le classifiche e diventa il tormentone di quell'inverno, e non solo. Il gruppo era formato unicamente da bianchi. Il nome Wild Cherry deriva da una scatola di pastiglie per la tosse che stava prendendo il cantante Rob Parisi e che scrisse il pezzo quasi per scherzo. Durante una delle serate della band, infatti, il pubblico di colore continuava a fare richieste tipo «Ehi, voi ragazzi bianchi, ci suonate un po' di musica funky?». Insomma, la frase fu appuntata su un foglietto e qualche giorno dopo il testo venne fuori da sé. Ma sentiamo come la racconta direttamente la voce di Jonathan Lethem.
The singer might as well have held a gun to your head. How could it have been allowed to happen? How could it have been allowed on the radio? That song ought to be illegal. It wasn't racist. You'll never sort that one out. Don't even start. So much as anti-you. Yes, they were dancing and singing and moving to the grooving. And just when it hit me, somebody turned around and shouted. Yeah.
Nei cortili di Brooklyn i DJ mixano brani funk e ci parlano sopra. L'hip hop inizia a diffondersi nei raduni spontanei, fuori dalle discoteche ufficiali, e Grandmaster Flowers è stata una delle figure più importanti di quella nuova scena della musica nera americana. Riconosciuto come fonte di ispirazione da DJ come Grandmaster Flash o Africa Bambata. Come molti coetanei della sua generazione, si perderà nel mondo della droga e morirà nel 1992.
1-2, 1-2, 1-2, New York City, right now you're listening to the sounds of the Grandmaster Flowers on your mind.
Intanto la storia di Dylan Abdus e Mingus Rood va avanti con nuove amicizie ovviamente poco raccomandabili. Mingus si dà ai graffiti e il suo tag, Doze, inizia ad apparire su tutti i muri del quartiere come una rivendicazione di militanza e appartenenza di autori invisibili ma nello stesso tempo onnipresenti. La città è loro, soprattutto di notte, ragazzi in grado di creare una nuova arte underground con le bombolette di vernice spray e realizzare graffiti nei posti più impensabili della città senza farsi mai beccare. Praticamente degli eroi, e Brooklyn vive tuttora dei colori e delle immagini ereditati da quei pionieri della street art. Sono gli stessi anni in cui sui muri di New York appare anche un certo Jean-Michel Basquiat, che all'epoca si firma SAMO, cioè Same Old Shit.
Quando la porta in cima alla veranda di Barrett Rood si aprì, fu come un giornale della domenica spalancato alle pagine da ridere. Quelle figure si riversarono fuori una dopo l'altra. Papponi da cartone animato, i cattivi di Batman, enormi deficienti mercuriali impossibili da fermare con lo sguardo. The Funk Mob, la mafia del funk, cantanti, musicisti e quel che passava per un entourage, un paio di gallinelle schizzatissime. Si erano fermati da Barrett Rood Jr. mentre andavano a una comparsata promozionale al Fulton Mall e in uniforme da grande cerimonia. Piume color malva, occhiali dalla montatura a stella, spalline imbottite a foglia d'argento, copricapo a forma di fulmini, stivali d'astronauta, zeppe da 20 centimetri, barbette alla Tutankhamon, tutto quel che serve. Eruppero dalla casa rumorosi e felici, muovendosi con grazia buffonesca, un fotogramma alla Ralph Bakshi en plein air, eccitati per l'ospitalità e per la cocaina di Barrett Rood, entrambe polverizzate e ridotte ai minimi termini. Anche questa visione svaporò alla svelta, dopo che ognuno dei membri della banda ebbe salutato con un 5 Barrett Rood, che era lì con il suo accappatoio da pugile e i pantaloncini di raso sulla porta di casa, per tornare a infilarsi sul sedile posteriore di quel pozzo senza fondo.
Maxine Nightingale era una giovane cantante di soul che aveva lavorato nel musical Hair come riserva nel ruolo di Sheila. Poi si era trasferita in Germania e successivamente a Londra, lavorando negli studi come turnista. Quando le fu proposto di cantare Right Back Where We Started From, scritta apposta per lei da J. Vincent Edwards, fece parecchie storie. Non era entusiasta, non le andava la tonalità scelta, voleva cantare sotto pseudonimo e fu convinta, a fatica, ad accettare delle royalties sulla vendita del brano piuttosto che una paga di $45 per la session. Il singolo, uscito nel 1975, in breve divenne un enorme successo, vendendo milioni di copie. Nel rotolare della storia di Mingus Rude e Dylan Abdus si avverte un progressivo distacco tra i due amici. Il primo ha preso una piega decisamente brutta, non frequenta più la scuola, è perennemente fumato ed è passato dal consumare le scorte di Maria del padre alla cocaina, sempre del padre, e al crack. Se la fa con uno dei più accaniti teppistelli del quartiere, Robert Woolfolk, e con un altro coetaneo bianco, Arthur Lomb, tendenzialmente sfigatino. Non mancano comunque le surreali uscite notturne, con tanto di mantello di Iron Man, il supereroe inventato da Dylan e interpretato da Mingus, che ha l'obiettivo di combattere il crimine e ripulire le strade del quartiere. Non si sa bene da cosa. A questo punto le avventure si limiteranno ad alcuni maldestri tentativi, per nulla sostenuti dai poteri dell'anello magico regalato a Dylan da un barbone, un certo Aaron X. Doyle, poco prima di morire, in seguito a una rovinosa caduta da chissà dove. La vita del quartiere comunque sta sempre più stretta al ragazzo bianco, che riesce a entrare in un prestigioso college, cambia aria insomma, e anche la musica subisce una nuova trasformazione. Infatti arriva il punk, che irrompe con una potenza devastante, segnando in maniera indelebile la generazione dei teenagers dell'epoca.
Un barcone grugnì giù ai dock con un enorme graffito di strike a tre colori su un fianco, un'opera davvero potente. Restò seduto a lungo a cantare fra sé canzoni dei Clash, I'm So Bored with the USA, Julius and the Drug Squad, dischi che non aveva mai fatto sentire a Mingus Rude, perché in Dean Street lo imbarazzavano, perché non sapeva come fare. Poi Talking Heads, Find Myself a City to Live in. Restò lì seduto a misurare i grattacieli fra le sbarre, e quando si fu stancato, il sole era tramontato e sbirciava con i raggi arancioni socchiusi tra le torri e i ponti. La luce di miele si avvampò e si fece poco a poco più spenta, e Dylan si era perso la cena di Abraham. Era rimasto lì seduto tutto il giorno.
Le scene punk e new wave newyorkesi ora hanno un club di riferimento, un tempio eletto, che si chiama CBGB's. Si trova sulla Bowery, nella Lower East Side di Manhattan, e non è altro che una specie di tunnel stretto, angusto, in cui però suonano tutti i gruppi che hanno poi scritto pagine indelebili nella storia della musica a cavallo tra i 70 e gli 80. Possono essere i Ramones, i Blondie di Debbie Harry, Television di Tom Verlaine, Patti Smith, Mink DeVille, Fleshtones. Il CBGB's chiuderà nel 2006 dopo una lunga vertenza con i proprietari dell'immobile, e il titolare, Hilly Crystal, recupera tutto l'arredamento possibile per cercare di riaprire il locale a Las Vegas, purtroppo senza riuscirci, in quanto muore l'anno successivo. Tra le band di fama mondiale uscite da quel bugigattolo ci sono anche i Talking Heads, e questa è Cities, tratta dall'album Fear of Music del 1979. Devo trovarmi una città in cui vivere, urlava il nervosissimo David Byrne, citato da Jonathan Lydon nel suo romanzo La fortezza di solitudine, assieme a tantissimi altri brani, artisti che, nascosti tra le righe, potrebbero formare una vera e propria discografia letteraria dello scrittore newyorkese. Abbiamo sentito che la musica funk la fa da padrone, ma la playlist completa, che considera artisti estremamente diversi tra loro, annovera anche altri personaggi tipo Brian Eno, i Genesis, Elvis Presley, Ian Dury. Il giovane Dylan Neptus, crescendo, intraprende una carriera come giornalista musicale e questo escamotage aiuta ancora di più l'autore a sguazzare nel mondo della discografia, lasciando trasparire una passione che va ben oltre le esigenze letterarie.
Rick Rubin mise delle chitarre in un rap e MTV portò il rap in televisione. Il suo gruppo, il Run DMC, ebbe il suo massimo successo con una cover di Walk This Way degli Aerosmith, in cui gli Aerosmith stessi erano stati coinvolti per fare i cori, dato che i rapper non cantavano. La cocaina si biforcò e i neri vennero premiati con il crack, beneficiario della migliore campagna di marketing dai tempi dell'LSD, dell'Ayatollah Khomeini.
Dylan va a trovare Mingus in prigione e i due si incontrano per un'ultima volta. Il primo decisamente disilluso dalla società in cui cerca di restare a galla e l'altro fedele ai suoi principi, ma in uno stato di prostrazione fisica e mentale da cui sembra non vi sia possibilità di riscatto. Dylan poi si spinge ancora sulle tracce della madre, ormai morta, ma riesce a percepire solo riverberi lontani di quella presenza assenza, tracce di passaggi sbiaditi, nulla che cambi la sua disillusione cosmica. E con questo perfetto finale da romanzo americano termina anche il nostro viaggio letterario musicale attraverso gli anni 70 e 80. La musica tra le righe torna la prossima settimana su Radio 3 alla stessa ora, oppure potete ascoltare il podcast di tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app RaiPlayRadio.it. Da Luca Morino è tutto. Ciao!